Signore, apri le mie labbra e la mia bocca e la tua gloria.
Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa. Possiamo considerare la nostra anima come un castello fatto di un solo diamante o di un terzissimo cristallo, dove sono molte dimore, come molte ve ne sono in cielo. Io non vedo nulla a cui paragonare la grande bellezza di un'anima e la sua immensa capacità. Sì, sappiamo di avere un'anima, perché lo abbiamo sentito e perché ce lo insegna la fede. Ma i beni che può racchiudere quest'anima o chi abita in essa o il suo inesauribile pregio sono cose che consideriamo raramente. Di conseguenza ci si preoccupa poco di adoperarsi con ogni cura a conservarne la bellezza. Tutta la nostra attenzione si volge sulla rozza incastonatura di questo diamante o sul muro di cinta di questo castello, cioè il nostro corpo. Questo castello contiene molte dimore, alcune in alto, altre in basso e altre ai lati. Nel centro, in mezzo a tutte, si trova la principale, che è quella nella quale si svolgono le cose di maggior segretezza tra Dio e l'anima. Ora, dobbiamo vedere in che modo potremo entrare in questo nostro meraviglioso e delizioso castello. Sembra che dica uno sproposito, in quanto se questo castello è l'anima, evidentemente l'entrare non ha ragion d'essere, poiché si è già dentro. Ma ci sono molte anime che restano nella cerchia esterna del castello e non si preoccupano di entrare in esso, né di sapere cosa racchiude una così splendida dimora, né chi sia colui che la abita, né quali appartamenti contenga. Avrete già visto in alcuni libri di orazione che si consiglia all'anima di entrare in se stessa. Ebbene, è proprio questo. La porta di entrata a questo castello è costituita dall'orazione e dalla meditazione. Ma voglio esortarvi a considerare cosa deve essere lo spettacolo di questo castello, così risplendente e così bello, quando l'anima cade in un peccato mortale. Non vi sono tenebre più buie, né nulla di così oscuro e fosco che possa reggerne il confronto. Non cercate né altro motivo che questo. Lo stesso sole che le dava tanto splendore e bellezza, pur restando nel centro di quest'anima, è come se non ci fosse più, come se l'anima non potesse più partecipare di lui. Conosco una persona alla quale nostro Signore volle mostrare che cosa sarà di un'anima che ha commesso un peccato mortale. Secondo lei sarebbe impossibile che qualcuno, comprendendolo, potesse peccare. Per fuggirne le occasioni avrebbe preferito esporsi alle maggiori prove che si è dato immaginare. Quella persona diceva di aver ricavato due vantaggi dalla grazia accordatele da Dio. Anzitutto un timore grandissimo di offenderlo. Pertanto lo supplicava continuamente di non lasciarla cadere, essendo consapevole dei terribili danni che una caduta comporta. E, in secondo luogo, uno specchio di umiltà nel quale vedeva come il principio del bene che facciamo non sia in noi, ma in questa fonte nella quale è piantato l'albero delle nostre anime e in questo sole che feconda le nostre opere. Queste cose interiori sono tanto difficili da capirsi, però è molto importante per voi che io ve le spieghi come meglio potrò, perché sentiamo sempre parlare dell'eccellenza dell'orazione, ma non ci viene spiegato più di quello a cui possiamo arrivare da noi stesse. Delle cose che il Signore opera in un'anima, intendo dire soprannaturali, si dice ben poco, mentre parlandone e spiegandole in diverse maniere se ne trarrebbe un gran conforto per la considerazione di questo celeste edificio interiore così poco capito dai mortali, benché siano molti quelli che vi si trovano.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Parola del Signore. Come altri brani del Vangelo di Giovanni, anche questo ha un tenore, un tono familiare. Possiamo anche immaginarci che mentre Gesù parla, di fronte si trova Santa Teresa. Ma non Santa Teresa, quella che ci immaginiamo sempre dottore della Chiesa, lo è, ma quella che ha dovuto conoscere e sperimentare sulla sua persona come davvero non si può arrivare a Dio se non si passa per l'umanità di Cristo. E anche Santa Teresa che sperimenta come non si può raggiungere la vita mistica oppure la vita contemplativa pensando di raggiungerla attraverso i propri sforzi. Qui ha fatto una grande fatica lei, la facciamo anche noi. Mi sembra che nella quarta mansione del castello lei dice che c'è come una crocevia, e usa la metafora dell'acqua. Gli piaceva l'acqua e dice: ci sono due modi in cui l'acqua ci raggiunge. Questi due modi corrispondono a due tipologie di discepoli, di credenti, di persone che pregano. La prima risulta essere così: tu stai qui, l'anima sta qui, ma l'acqua gli giunge attraverso una lunga serie di tubature, canali, che servono a portare l'acqua da lontano a dove stai tu. La seconda invece esemplificazione dice: mi immagino invece che l'anima possa stare, che la fonte sia direttamente dentro l'anima, o che l'anima sia proprio in questo castello, abbia la fonte dentro. E allora dice: tutti quelli che stanno pensano che l'acqua arriva attraverso delle condutture sono, e parlava alle monache, sono tutte quelle che hanno bisogno di discorrere nella preghiera, che hanno bisogno di leggere libri, che hanno bisogno di sforzarsi Quindi leggi un libro, ne chiudi uno, ne apri un altro, fai un corso e poi ne fai un altro. Tutte cose che comunque sono utili ma portano l'acqua. Invece lei dice in questa mansione che a un certo momento, e mi sembra che lì si può cominciare a dire, può accadere che quest'acqua sgorga silenziosamente dentro di te. E dice che quest'acqua, questo modo di sgorgare è molto importante. E allora penso che le monache gli hanno fatto delle domande. Ma se è così importante, dici quali sono gli strumenti per raggiungere quest'acqua, per farsi raggiungere da quest'acqua. E lei ne cita 4 o 5, non mi ricordo, comincia a dire che non bisogna per niente ingegnarsi e non bisogna per niente chiedere queste cose qui. Anzi, dice che lei ha conosciuto delle monache che non hanno mai chiesto consolazioni né gusti spirituali e neppure queste grazie qui hanno mai chiesto, ma sono proprio quelle che l'hanno ottenute. E ha detto: sono talmente importanti queste grazie di avere l'acqua che sporca dentro che per averle bisogna che tu non le chiedi, anzi che tu ti senti indegno di riceverle, ma proprio indegno, per cui se tu ti sforzassi a chiederle avresti proprio l'effetto opposto. E quindi io quando la leggo ogni tanto dico: ma ci acchiappa sempre questa qui. È vero, la grazia più grande non si possono chiedere, perché sono come quell'acqua che sgorga dentro. E non sgorga dentro perché tu ti sei preparato perfettamente. Dice Teresa, sgorga solo quando tu ti senti profondamente indegno, profondamente indegno, e cammini tanto con l'umiltà. E quelli che le ricevono queste grazie sono quelli che si sentono profondamente indegni di riceverle, mentre invece, capite, quelli che ricevono l'acqua dalle tubature, dai libri, potrebbero illudersi che con la loro intelligenza raggiungono quelle grazie lì. Però lei dice che non si raggiungono così, e mi colpisce molto, e finisco, una delle prime cose che dice, per cui anche lei faceva fatica, no? Ha fatto un po' di fatica, e questa fatica dopo il Signore, quando abbiamo letto il brano ieri sera, no, della sua conversione, il Signore attraverso una voce gli dice: Teresa, non voglio più che tu conversi con gli uomini ma solo con gli angeli. Ma questo non voleva dire, però voleva dire quello che abbiamo detto questa sera: Teresa, per raggiungere me, perché quest'acqua ti venga dentro, da dentro, bisogna che tu rinunci a quello che non sono io. Cosa faceva Teresa? Non faceva dei peccati, ma era preoccupata di contentare anche gli uomini parlando, le amicizie, e si perdeva. Non era preoccupata unicamente di Cristo, ma anche degli uomini, cioè, non so se vi è capitato mai, quanto costa dispiacere agli uomini, vero? Ci costa. Però questo a volte ci rallenta tanto nella vita di comunione con Dio. Mentre invece dirà che quando questa vita di comunione è profondamente radicata, lei parla, dice, chi prega tanto può diventare un apostolo grandissimo, ma può diventarlo, perché lei, ripensando alla prima parte della vita, che conosceva tante persone, dice: in quel momento lì io non ero molto apostolica perché non ero andata molto dentro, cioè mi fermavo Avevo piacere a far contente le persone. Non so se lo spiego bene. Comunque lei voleva dire che se tu non preghi e rinunci a qualsiasi gusto spirituale solo per avere il Signore, poi non sei un apostolo perché racconti qualcosa. L'apostolo è colui che vive solo di Cristo e rinuncia a tutti i gusti per amore di Cristo. Poi credo che il Signore veramente l'abbia arricchita così tanto, e noi ce ne siamo accorti avendo come amiche questo Carmelo. Ecco, quindi ringraziamo il Signore. E adesso non dico, come si dice sempre, speriamo che il Signore ci faccia questa grazia. No. Speriamo che il Signore ci faccia così indegni, ci faccia sentire di essere indegni di ricevere queste grazie. E lo voglia Lui, donarci o non donarci quell'amore di contemplazione. Signore nostro Dio, che per il tuo Spirito hai chiamato Santa Teresa di Gesù per mostrare alla tua Chiesa il cammino della perfezione, concedici di vivere la sua dottrina e accendi in noi il desiderio della vera santità, il cui frutto è la riconciliazione che porta la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che Santa Teresa amò con passione instancabile.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate Dio e andate in pace.
Amen.